In te, Signore, riposiamo,
prendendo forza nella notte, tu ci prepari alla tua aurora, su noi vegliando nell'amore. Si leva già su nuove terre, altre città ridesta il sole, la fedeltà del tuo amore sostiene il tempo dell'attesa. Tu nelle tenebre sei luce, vinci in noi la nostra notte, difendici dall'avversario, per noi risplendi eterno giorno. A te leviamo il nostro canto, nell'ora in cui il giorno muore. Tu sei per noi vita e riposo, speranza di risurrezione.
Per alcuni mesi, insieme con qualcuno di voi, abbiamo cercato di rileggere un po' come la fede cristiana si è inserita nella storia umana, no? Cioè il Dio che noi veniamo qui a incontrare, a pregare, a far comunione, no? A portare i nostri figli, i nostri morti. Cioè questo Dio è entrato nella storia e chiede anche alla storia attuale, la storia nostra, di lunga tradizione cristiana di fronte a sfide molto complicate rispetto alla religione, no? Ci chiede di continuare la sua storia con gli uomini. E quindi in questo piccolo lavoro che abbiamo cercato di fare insieme ci siamo chiesti come nella storia umana e soprattutto nel modo in cui gli uomini nella loro straordinaria avventura hanno pensato il mondo, il loro posto nel mondo e il rapporto tra la terra e il cielo, tra Dio e l'uomo, e quindi come hanno situato Dio e il loro rapporto con Dio, virgolette, no? E per ricostruire questa storia immensa, appunto, abbiamo in qualche maniera delineato tre età, tre periodi. L'età della tradizione, quella che ha dominato per noi in Occidente fino al Rinascimento, in pratica, che è appunto governata da una visione religiosa, in cui il mondo, la storia degli uomini sono attaccati a Dio, Dio conduce la storia. Dio è il senso della storia. Poi abbiamo visto in mille maniere perché il rapporto tra Dio e l'uomo nelle varie religioni è elaborato in maniera diversa, no? Il rapporto tra la trascendenza e l'immanenza, cioè come fa Dio a unirsi all'uomo, come abita il mondo e come fa l'uomo a unirsi a Dio, ha delle declinazioni diversissime, no? Nelle varie filosofie, anche nelle varie religioni. E abbiamo in questo anche fatto ancora una volta riferimento rapidissimo alla rivelazione cristiana che in maniera del tutto sorprendente fa passare la trascendenza nell'umanità di un uomo e nel legame che questo uomo stabilisce con tutti gli uomini, quindi il tema dell'incarnazione, cioè la maniera originalissima di pensare il rapporto tra Dio e l'uomo, no? E abbiamo accennato anche a come i cristiani poi hanno tradotto questa fede paradossale in uno stile di pensare di vivere il cristianesimo, di appartenere a questo legame stretto con Dio che però si manifesta in umanità, in maniera umana, accennando ad alcune forme che il cristianesimo ha assunto anche pesantemente religiose e per alcuni versi anche molto distanti dal passaggio del Vangelo, dal passaggio paradossale del Vangelo di Gesù, no? E comunque appunto il cristianesimo qua dentro, prendendo le due grandi linee, quella agostiniana o quella platonica, se volete un'ascendenza, che valorizza molto di più la trascendenza, o quella poi di San Tommaso che cerca di pensare la presenza di Dio nella valorizzazione dell'uomo, no? Della ragione, della libertà dell'uomo, per arrivare poi in epoca moderna a grande ribaltamento dell'uomo moderno, il quale mette al centro della sua visione del mondo, mette al centro l'uomo. L'uomo, la sua libertà e la sua ragione soprattutto. E quindi Dio in qualche maniera è ciò che bisogna dimostrare, perché l'uomo moderno vuol restare religioso e anche cristiano, no? E allora nasce tutto il problema di dimostrare l'esistenza di Dio e di far vedere che senza Dio l'uomo non si regge. Quindi il cristianesimo ha lavorato tanto poi sul tema del peccato, la necessità della grazia per salvarsi, eccetera, eccetera. Per arrivare poi all'epoca recente, la crisi della modernità, l'era della complessità e della relatività di tutto, dove la religione è una delle cose relative che uno può scegliere, no? Quindi non è più né il centro della visione del mondo, della vita, e non è più neanche ciò che è necessario perché funzioni la ragione dell'uomo, perché sia salvata la sua libertà offesa dal peccato, no? E nell'epoca della relatività, appunto, non si sa più come proporre il cristianesimo, no? È stato interessante questo percorso anche nel momento in cui lo si è un po' impastato, perché in realtà poi l'uomo della tradizione, l'uomo della modernità, l'uomo della postmodernità o della relatività, in realtà siamo un po' tutti noi, e poi anche in una comunità parrocchiale ci sono queste mentalità che no, sono come le falde terrestri che si accavallano, che si picchiano dentro, che ricostruiscono un nuovo ordine, no? E quindi certo la situazione del cristianesimo oggi è sfidata proprio da un ripensamento profondo, da un ripensamento di grande. E comunque vi dico questo per dire, ci abbiamo lavorato un po' di mesi e mi pareva che valesse la pena di riportare qui non quel percorso, ma un aspetto preciso della nostra maniera di riferirci a Dio, quando noi diciamo Dio, no? Perché appunto noi dobbiamo stare molto attenti a far valere la nostra originalità, cioè noi quando diciamo Dio non è a partire da quello che gli uomini pensano di Dio, ma è a partire dall'umanità di Cristo. E quindi noi abbiamo un discorso su Dio molto originale, e invece tante volte corriamo il pericolo di riferirci a Dio nei termini più generici e tante volte più compromessi dell'opinione, no? Quindi cercheremo appunto di dire qualcosa attorno al tema di Dio, seguendo questa pista iniziale, che è quella di dire Dio non è quello che noi pensiamo. La cosa è sorprendente, Dio non è quello che voi pensate, no? E ovviamente ha il tono, ma come è stata la catechesi, come sono queste robe qui, ha il tono di una confidenza, cioè io sono cose che balbetto, che cerco di dire ad alta voce, semplicemente perché magari ho un po' più coraggio di voi, ma credo di saperne quanto voi di queste robe qui, ma tutti credono, sappiamo presso poco lo stesso. Dopo uno si specializza a dire continuamente delle cose, ma sappiamo molto poco, e quindi bisogna avere proprio l'umiltà di balbettarle queste cose, e cercando di essere caritatevoli, cioè di invitare ciascuno di noi a fare i suoi passi con molto coraggio, con molta umiltà, no? Perché alla fine in queste grandi questioni si può avanzare soltanto rischiando se stessi, non è che a forza di ascoltare o di ripetere il Signore non è che gli interessano tante quelle robe lì, gli interesserebbe che ciascuno di noi faccia uscire nei suoi confronti qualcosa dal suo cuore, si tratti di dubbi, di domande, di... E dico è un po' una confidenza anche perché pensando un po' a sta roba qui mi sono chiesto quante volte io ho nominato il nome di Dio in vano. Io penso tantissime volte per comodo. E alcune volte lo capirete anche quando predico, no? Che mi resto lì un po' a dire ho detto quella roba lì per chiudere il discorso, per stoppare l'obiezione, per risolvere la faccenda, ma... Talvolta appunto come scorciatoia per chiudere la ricerca, per rafforzare il discorso, sai, non c'è come tirare in ballo Dio, per far sembrare che quello che dici è forte, no? Anche per la paura di non avere una risposta pronta. Tante volte si risponde facendo finta di avere la risposta, no? Ma anche perché poi nelle storie che succedono tra noi è difficile anche rimandare uno che cerca semplicemente a dire arrangiati, no? O semplicemente per abitudine, per facilità, insomma si può capire. Uno che parla poi tantissimo di Dio e deve chiedere tutte le sere scusa, credo, A me sembra di non averlo mai strumentalizzato, no? O falsificato, cioè apposta. Cioè di dire adesso presento quella roba qui, ma so che non è quello, no. Quindi con sincerità, ma la sincerità di sicuro non ci evita ingenuità e superficialità. Una volta mi veniva probabilmente più facile se mi avessero chiesto un po' di anni fa, ma anche quando ero ragazzo, quando seminavo, avessero chiesto di Dio, io avrei risposto subito con molta sicurezza, hai capito, che sì, certo, ci credo, che in qualche maniera lo conosco, ma scherziamo, è la cosa più evidente, no? Oggi, quando pronuncio il suo nome, mi fermo sempre un momento, mi chiedo sempre, quel nome lì lo devo dire o è meglio trovare un modo di dire? O è meglio cercare insieme la direzione in cui si può cercare la roba che sta dietro quel nome lì? E mi sorprendo sempre più quando dico Dio a far così, virgolette, no? Negli anni ho incontrato e conosciuto troppe persone per le quali la parola Dio non dice più niente. Ho avuto degli amici, li ho conosciuti magari attraverso anche le letture, così, intelligenti, onesti, per i quali la pretesa di pronunciare il nome di Dio nasconde addirittura qualcosa di poco chiaro. Toccheremo sta roba qui. Il fatto stesso che a molti dei nostri amici il nome stesso di Dio provochi un sospetto. Insomma, io non vado subito a dire non capisce, non è in mala fede. Cioè, se io stimo una persona, l'ascolto. L'ascolto anche quando ha questo tipo di sospetto. Sono tanti. Sono tanti i nostri amici che quando sentono parlare di Dio stanno in guardia. E poi troppe volte ho sentito nominare Dio in maniera troppo facile, troppo irrispettosa, troppo precipitosa. So, credo che capiti ogni tanto anche nelle nostre chiese di essere un po' in difficoltà a sentire come si parla di Lui, no? E di dire, ma Dio non è così, non è così, percepisco che non è così. E poi mi pare che tutte le domeniche quando siamo qui, no? Mi pare che tutte le volte Gesù ci sorprenda, non ce l'aspetteremmo mai, no? C'è la maniera di Gesù di parlare di Dio, di accostarsi a Dio. Ci sorprende e ci spiazza. Beh, a me ogni giorno, nel senso che poi dici messa tutti i giorni, ne parli tutti i giorni. E bisogna, tutti i giorni devo fare uno sforzo di concentrazione per non dire le cose così che ho in testa io, no? La frequentazione di Gesù ti sorprende, ti spiazza e ti fa venire voglia però, una voglia sempre maggiore di conoscere, di la vita eterna e conoscere te, il figlio tuo. Sta roba qui appunto si capisce che fa crescere il desiderio di conoscere Dio, in proporzione al fatto che percepiamo di non conoscerlo. Ci cresce la voglia di chiedere, di conoscerlo, no? Che Dio si riveli, che Dio ce lo dica, no? Appunto, Dio non è quello che noi pensiamo. Ci sono due persone che, siccome hanno detto nel loro ambiente che Dio non è quello che voi credete, sono stati ammazzati. E questi due uomini sono all'origine della nostra civiltà. Interessante la cosa, no? Noi abbiamo come due fondatori, martiri, perché ci hanno detto che Dio non è come noi pensiamo. Beh, uno ha segnato il pensiero greco, e l'altro è all'origine della fede cristiana. Socrate, che è stato uno dei padri della filosofia, no? Della filosofia della Grecia antica, ma poi di tutta la filosofia, no? Sapete che fu accusato di impietà, di non riconoscere gli dèi della città, di introdurre nuove divinità e di corrompere i giovani, e fu condannato al veleno, appunto. Beh, Socrate non ha scritto niente, lo sappiamo, però da uno dei suoi discepoli noi sappiamo che Socrate pensava appunto a un Dio solo, architetto e padre dell'universo. Non era il primo a dirlo, per la verità, perché Parmenide, Eraclito, nella catechesi qualcosa avevamo accennato, no? Quest'idea dell'assoluto a cui è attaccato tutto il relativo, no? L'avevano già detto, ma in maniera meno provocante. E Platone, il discepolo, quando ne parla dice: quando si è trovato Dio, è meglio non parlarne con tutti, è pericoloso. Sottinteso, perché la gente preferisce avere il suo Dio, ce l'ha già il suo Dio. Devi stare attento a toccare quella roba lì. Del secondo conosciamo la storia, ci torneremo ovviamente. Un giudeo che viveva in Palestina, in mezzo a un popolo la cui storia è raccontata dalla Bibbia e che è, sappiamo, l'origine del monoteismo, della fede in un Dio unico, no? E anche Gesù fu accusato di deformare la fede in Dio e fu condannato e messo in croce. Tra l'altro poi noi, proprio di questa professione di fede, abbiamo fatto la nostra fede, eccetera, diciamo che quello lì è il vero Dio, no? Quello lì in croce è il vero Dio. Quindi la storia è intrigante per noi. Vi ricordo anche, perché rispetto a delle forme, come si dice, molto spiritualistiche o molto devozionali del cristianesimo, no? O apolitiche, no. È bene ricordare che queste due faccende sono state anche delle faccende politiche. In qualche maniera sono stati affari di Stato. Perché Socrate è stato condannato dal tribunale popolare di Atene e Gesù è stato messo a morte dai romani, ai quali era stato consegnato dalle autorità religiose di Gerusalemme. Questo perché? Perché ogni volta che il potere politico si immischia con la religione è per utilizzarla o per perseguitarla, appunto, comunque strumentalizzarla. E in questo senso è stata una conquista forte del cristianesimo quella di separare Chiesa e Stato. E questo dovrebbe rendere la fede ciò che deve essere, una scelta libera della coscienza, appunto. Però non basta, appunto, la separazione tra Chiesa e Stato. È importante chiedersi qual è il Dio in cui si crede, perché una falsa concezione di Dio, falsa anche i rapporti tra gli uomini. E quindi la strumentalizzazione politica della religione in realtà è anche una teologia implicita, capito? Beh, noi lo vediamo nelle nostre parrocchie, no? Che poi nelle scelte che noi facciamo si mescola tutto, hai capito? La religione, la politica, i soldi, tutto. E se si vuole che non se ne parli è proprio perché si preferisce tenere mescolato tutto. Beh, Socrate e Gesù non sono stati gli unici, certo, a dare la vita per un Dio che garantisse la dignità, la libertà di coscienza, per alcuni versi, di ricerca e appunto la dignità di un Dio che si compromette con gli uomini, no? Per esempio Gandhi, per dirne un altro, un indù, con le sue parole e la sua vita è stato fedele a un Dio che rifiutava la violenza, no? Che non accettava che degli esseri umani venissero privati della loro libertà, che dei poveri venissero esclusi dalla società e considerati intoccabili. È stato assassinato da un induista fanatico e anche Gandhi diceva: Dio non è quello che voi credete. Ma come parlare di Dio? Dunque noi per parlare di Dio non è che abbiamo a disposizione altro che le nostre parole e le nostre immagini. E ogni religione e ogni credente ha le sue parole, le sue immagini. Io dico anche quelli che non credono hanno una loro idea di Dio. Virgolette, Dio. Ma Dio nessuno lo ha mai visto. Sai, è un po' come l'aldilà della morte. Siccome nessuno è morto tra noi, e quando si è morti non si è più vivi, noi non possiamo dire cosa c'è dietro la morte. Nessuno ha visto, no? Immaginate per Dio. Perché Dio non è una realtà del mondo che possa essere oggetto di un sapere. Non lo si può descrivere, non lo si può rappresentare. E tuttavia bisogna pur usare delle parole, bisogna pur far lavorare qualche immagine, no? Cioè, se no non, si è chiusi, non si va da nessuna parte, no? Per questo quando noi cerchiamo di parlarne, che è giusto, e quando noi immaginiamo in direzione di Dio, dobbiamo continuamente ricordarci che Lui, ecco già Lui è già una cosa, che Lui è al di là, è sempre al di là delle nostre parole, delle nostre immagini. E la Bibbia alla sua maniera lo dice, no? Non farai alcuna immagine di Dio e non pronuncerai il suo nome. Oppure come dice Isaia, Dio è un Dio nascosto. Quindi davanti a Dio occorre un estremo pudore, riservatezza, silenzio. In questo senso non c'è dubbio, soprattutto noi occidentali, noi cattolici, no? Ne parliamo troppo. E di solito male, è ovvio. Anche nella nostra lingua ci sono due verbi, sapere e conoscere. Noi, ma questo è anche a livello umano, noi non sappiamo qualcuno. Lo conosciamo. Cioè sapere una cosa vuol dire circoscriverla, girarle attorno, spiegarla, poterla usare. No. Ma una persona, chiunque sia, sfugge ad ogni spiegazione. Di una persona non si può fare il giro attorno, descriverla, saperla. Ed è indegno pensare così, utilizzarla appunto, classificarla. Immaginate per Dio, appunto. Egli non è un oggetto di sapere e tantomeno è qualcosa di utile. Si può solo provare a conoscerlo. Ma quando però si dice conoscere Dio, bisogna subito aggiungere che è incomprensibile, che ci sfugge. E la conoscenza di Dio appunto è una via, è una disponibilità, è un lasciarsi raggiungere, non so, la verità appunto, chiamiamo così in astratto. Agostino, vescovo di Algeria, in Algeria, diceva all'inizio del 400, che cosa diremo di Dio, fratelli? Se avete l'intelligenza di ciò che volete dire, non è Dio. Se credete di aver compreso, avete compreso altra cosa da Dio. Egli non è ciò che avete compreso, è ciò che non comprendete. Se noi crediamo che le nostre prediche, ma anche le nostre scritture, i nostri dogmi, le nostre pratiche dicono il tutto bel chiaro di Dio, allora Dio non è ciò che noi crediamo. Perché per evocare Dio noi abbiamo solo delle rappresentazioni approssimative, provvisorie. Tutte le religioni, tutte le esperienze mistiche si rivolgono allo stesso Dio, che si offre alla fede di tutti, eppure vedete che rappresentazioni diverse, non tutte hanno la stessa rappresentazione di Dio e vivono la relazione con Dio alla stessa maniera. Ci sono rappresentazioni più o meno giuste. Il rapporto a che cosa? Beh, noi cristiani, poi sappiamo, abbiamo il riferimento a Gesù. Però capite bene che il riferimento a Gesù è tutt'altro, è tutta un'operazione che è la Chiesa, che è la tradizione, che è la scrittura, la tradizione, il deposito della fede, la testimonianza dei cristiani. Punto. No, è tutto. Io dico che un primo criterio, quando abbiamo cercato di fare qualche percorso nelle religioni, abbiamo cercato di lavorare su questo criterio, no? Vedere come le religioni trattano l'uomo è un discorso molto complesso, no? Quindi non separare le religioni dalle culture, dalla maniera in cui traducono un valore antropologico, un valore umano, no? Perché un'idea falsa di Dio porta una visione falsata della vita dell'uomo. Quindi in questo senso c'è un criterio, come si dice, di selezione di ciò che non va bene nelle religioni. Cioè quando una religione offende un aspetto umano, questa è la prima regola, ciò che permette di dire che una rappresentazione di Dio è corretta e che essa sia a servizio dell'umanità dell'uomo. Ogni rappresentazione di Dio che va contro l'uomo, contro la sua vita, contro la sua umanità, che lo umilia, che lo distrugge, è una falsa rappresentazione di Dio. O ogni maniera di vivere la religione che porta a disprezzare gli altri o a strumentalizzarli o a ucciderli nel corpo, nella cultura, nello spirito, rinvia un falso Dio. Si può arrivare a dire che è meglio essere atei e servire l'umanità dell'uomo che essere uomini religiosi con una rappresentazione di Dio che falsa il nostro sguardo sull'uomo e semina la morte. Un Dio degno dell'uomo è un Dio per l'uomo, non può essere che un Dio che aiuta l'uomo a diventare più umano e che lo libera da ciò che in lui o attorno a lui lo disumanizza. Questo credo che sia un criterio da non perdere. E d'altra parte, quando gli uomini cambiano nel corso della storia, cambiano anche la loro rappresentazione di Dio. Se non lo fanno, vivono lacerati tra le loro vecchie rappresentazioni di Dio e la storia che stanno vivendo, o la coscienza che hanno di sé, appunto, che la storia è quella per l'uomo. Cioè, tu dici Dio nella maniera in cui stai raccontando la tua umanità, la tua storia. E lo stiamo vedendo anche oggi, appunto. Cioè, noi siamo di fronte a una cultura di cui le comunità cristiane non fanno lo sforzo per appropriarsene, per capirla, no? E continuano a sostenere rappresentazioni religiose che sono assolutamente inadeguate. E si dà luogo appunto a esperienze religiose che da una parte tengono vivo un rapporto con la religione, dall'altra parte questo riferimento religioso non è assolutamente capace di interpretare la storia che le persone stanno vivendo. Bisogna ridire Dio, il rapporto alla nostra storia. E difatti cosa succede? Che se non ridicono Dio nei cambiamenti storici che vivono e vivono lacerati tra le loro vecchie rappresentazioni di Dio e la storia che stanno vivendo, siccome al progresso, virgolette, siccome all'adeguarsi alla loro storia non rinunciano, rinunciano a Dio, lo lasciano perdere, quello che sta succedendo, no? Dio non c'entra. È ciò che è successo a molti in Europa nei tempi moderni. Non sono riusciti i cristiani a ripensare Dio in maniera che Dio fosse all'altezza di essere capace di camminare nei tempi moderni. Può essere ciò che rischiano altre religioni che stanno arrivando in Occidente con un armamentario religioso. Di per sé in grande difficoltà a capire il tema del soggetto, della storicità, della democrazia. Il dibattito che c'è nell'Islam sull'interpretazione del Corano e sul rapporto con la modernità, il lavoro che abbiamo fatto noi al Concilio, no? Il rapporto con la fonte evangelica del deposito della fede, col Vangelo, e il destinatario, il Vangelo che lavora nell'uomo d'oggi. Per l'Islam questo lavoro qui lo deve fare se vuole attraversare una storia di questo tipo. E però sarebbe troppo semplice forse dire si tratta delle nostre rappresentazioni di Dio. Ma non bisognerebbe prima chiedersi se Dio esiste? Dite adesso un prete in chiesa, dice se Dio esiste. Sì, sì, lo dico perché io me lo chiedo, me lo son chiesto e poi, appunto, no, un sacco di amici me lo chiedono. Con l'idea magari un po' ridicola di dire, dai, troviamoci e dimostriamolo. Così dopo sono sicuro. Esiste Dio? Beh, questa è una domanda che nel mondo antico non si poteva neanche porre, perché tutto veniva da Dio e tutto si fondava su Dio. Ma per fare un esempio, nessuno degli interlocutori di Gesù gli chiede, dai, dimostrami Dio. Cioè nel mondo della tradizione le fondamenta dell'antropologia, dell'identità dell'uomo, la casa dell'uomo, quindi la società, la cultura, sono divine appunto, le radici della storia, della cultura e quindi dell'identità del soggetto, no? Per scuotere queste fondamenta della concezione tradizionale, appunto, ci sarebbe voluto un terremoto, perché gli uomini incominciano a porsi la domanda se c'è Dio. Ed è proprio un terremoto culturale, quello della modernità, che ha scosso l'Europa. È qui che si è posta la domanda, che altrove, per esempio, non si è posta, né in America, né in Africa, né in India. In Europa sì, si è posta. È interessante che il cristianesimo abbia costruito la sua testimonianza più forte, più alta, proprio in questo posto del mondo, proprio in questa cultura, che tra l'altro in parte lui ha generato. Se ne parlava ieri sera parlando dei testi di Genesi, la desacralizzazione che la Bibbia opera nel modo di concepire il mondo, no? Deve separare Dio dal mondo, di dare il mondo all'uomo, e poi l'uomo è andato avanti, ha detto ma Dio non serve, no? E addirittura si dice ma ci sarà? Cioè questo qui sembra, l'uomo sembra un figlio che o lo tieni un po' con le redini se le molli, poi lui va all'esagerazione, no? Va dall'altra parte, capito? prendiamolo religioso, perché in fondo fidarsi che nella sua coscienza ci sia la memoria del padre, ci sia la responsabilità di essere figlio, non sono così sicuro che quel lì sia da fare, quindi creiamoli un'atmosfera religiosa. La religione nasce un po' nel cristianesimo con quest'idea, perché di per sé la libertà sarebbe sufficiente per rendere culto a Dio, no? Che cosa è avvenuto? Che cosa è avvenuto? Perché noi siamo così diversi dagli altri, noi occidentali siamo così diversi dagli altri. Cos'è capitato? Beh, è capitato, sappiamo, che nel 5-600 in Europa, 1500-1600, per una serie di cose, di eventi culturali, appunto, che hanno creato questa cultura, per altri versi magnifica, per altri versi è arrivata quasi alla frutta, perché ha sviluppato talmente la potenza di conoscenza e di mezzi da essere sull'orlo della distruzione, no? Però appunto siamo andati in quella direzione lì. Se vogliamo prendere un evento simbolico, quello che a scuola ci indicavano immediatamente, no? Pensiamo alla rivoluzione francese alla fine del Settecento, no? Cioè prima noi vivevamo come dappertutto in un mondo tradizionale in cui Dio era dappertutto, era la chiave di tutto, dell'ordine del mondo, dell'autorità dello Stato, della morale familiare, della felicità personale, era Dio la chiave di tutto questo, no? Cioè dappertutto, a proposito di tutto, dalla nascita alla morte, dalla pioggia al raccolto, alla malattia, si invocava Dio, si pregava a Dio, ci si riferiva a Dio, senza di Lui il mondo era inspiegabile. La storia non aveva alcun senso e la vita degli uomini era assurda e la morale non reggeva. Ed era Dio che alla fine rendeva giustizia a questo mondo in una vita dopo la morte. In questo mondo tradizionale Dio dava senso a tutto, spiegava tutto, prevedeva tutto, sapeva tutto, poteva tutto. Ora, a partire dal Rinascimento, invenzione della stampa, scoperta dell'America, la scienza, sappiamo appunto, no? Poco alla volta tutto si cambia, si configura quella che poi verrà chiamata la modernità, il mondo moderno, si chiama moderno rispetto al mondo tradizionale, no? Che ha cambiato i nostri modi di pensare e di vivere, le scienze anzitutto, che hanno un po' alla volta esplorato l'universo, e diceva quello là, e hanno cacciato via Dio, cioè Dio era dappertutto dove noi non conoscevamo, no? Man mano noi conoscevamo, si diceva no, Dio qui, dietro, no? Arriviamo noi con la pila. Le scienze hanno esplorato l'universo. Pensate, in una chiesa, ha cominciato tutto col lampadario che si muoveva, quello là è andato col binocolo a guardare cosa c'era nei cieli. E lì ha scoperto che eravamo su un davanzale dell'universo, sperduti. Noi che credevamo di essere al centro di tutte le cure di Dio, no? E comunque, le scienze hanno esplorato l'universo, hanno analizzato le condizioni della vita, hanno cominciato a rubare i cadaveri, tirar giù la pelle e vedere come era fatto l'uomo dentro. Altro che mistero, ti tiro fuori i muscoli, i budelli, ti dico io come è fatto l'uomo, come funziona, quando muore, quando nasce, la sessualità, cosa sono queste cose qui. Hanno analizzato appunto le scienze, il funzionamento sociale, in questo senso la Bibbia della politica è è il principe di Machiavelli che studia le regole appunto del potere, che viene da Dio, dal sangue, dall'incoronazione, viene dall'uso intelligente della forza, no? E l'uomo appunto, funzionamento della società e dell'uomo, per esempio la medicina, la biologia, la psicologia, che hanno svelato ciò che l'uomo ignorava di se stesso. Cioè le scienze hanno spiegato ciò che fino allora era inspiegabile e per il quale ci si rivolgeva a Dio. L'origine del mondo, l'apparizione dell'uomo, le condizioni della sua libertà. E siccome il più delle volte il racconto scientifico non corrispondeva a ciò che gli uomini di prima dicevano del mondo e dell'uomo quando parlavano di Dio, e tra l'altro gli uomini che parlavano di Dio in tutta questa storia della modernità hanno tenuto duro a dire no, non è vero, non è così perché la religione dice, e sono stati costretti sempre dopo a ammettere che la scienza vedeva delle cose giuste. Si è arrivati a pensare che anche quello che si diceva di Dio era falso, come il resto. E se tu in nome di Dio mi dici che è il sole che gira in giro alla terra e io vedo che è la terra che gira attorno al sole, vuol dire che anche tutta la Bibbia e tutte le cose che dici di Dio hanno lo stesso fondamento di sta roba qui, no? E dunque quello che si diceva di Dio diventava inutile, tanto più inutile in quanto il nuovo ordine sociale e culturale non si appoggiava più su Dio, ma sulla volontà degli uomini e quindi sugli stati, sull'organizzazione degli stati e poi sulle democrazie, eccetera, eccetera. Perché Dio sopravvivesse a questo sconvolgimento, bisognava cambiare lo sguardo che si portava su Dio e comprendere che Dio non era geloso, che Dio non si sostituisce al lavoro dell'intelligenza, ma al contrario la richiede, che Dio non tappa i buchi della nostra ignoranza o della nostra impotenza, ma che ci accompagna nella nostra ricerca della verità e ci accompagna nella nostra storia. E invece molti uomini della religione, molte istituzioni della religione, per salvare la religione, hanno preferito sostenere che ciò che le scienze scoprivano era falso. E allora tanta gente ha abbandonato la religione. Non tutti. Alcuni, molti anzi, sono rimasti credenti anche tra i moderni e hanno cercato un'altra maniera di credere in Dio. E noi abbiamo accennato a qualcuno dei cristiani moderni, coraggiosi, preveggenti, no? Altri, questa è stata una linea che ha compromesso poi il discorso su Dio, soprattutto il discorso cristiano, secondo me. Hanno rigettato la religione, in particolare la religione cristiana, ma hanno mantenuto Dio come principio razionale del mondo, capito? Come diceva Voltaire, come l'orologiaio, il macchinista, la causa prima, senza la quale non si spiega il mondo, no? Però appunto era un Dio senza anima, senza storia, era l'essere supremo. Si direbbe oggi una specie di grande computer dell'universo, che d'altra parte non serviva più a niente. La prova è che se nel 1776 gli americani nella loro dichiarazione di indipendenza parlavano ancora del creatore. I rivoluzionari francesi dell'89, nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, evocavano un essere supremo, che alla fine, nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 48, scompare completamente, no? E per alcuni versi, appunto, non ci siamo dati da fare perché si conservasse anche solo nella Costituzione europea il richiamo alle radici cristiane. Neanche le radici cristiane mettono più dentro, non solo di adesso. E siccome questo Dio era diventato inutile e il mondo sembrava andare lo stesso, né più bene né più male, si è finiti con il chiedersi se non era un'illusione, se Dio non era un'illusione, ecco i maestri del sospetto, no? Un Dio inventato per garantire l'ordine sociale e politico dai borghesi, dai padroni, dai ricchi, appunto, che è la lettura che viene fatta da Marx, no? Un aspetto di Marx, però appunto è stato uno dei grandi movimenti culturali e popolari della modernità, il marxismo, che ha dominato il Novecento poi. Oppure il sospetto freudiano, no? Un Dio immaginato per supportare il senso di colpa, la paura, in definitiva la paura. E terzo, quello che ha portato il sospetto più alla radice di tutti, no? Il nome dell'ultimo uomo, Nietzsche, no? Un Dio che con la promessa di un altro mondo, drammatizzando la morte col giudizio e quindi rovesciando i valori con dei controvalori, che sono quelli delle beatitudini, del Vangelo, che sono controvalori dell'uomo forte, no? Un Dio che con la promessa di un altro mondo, di una vita dopo la morte, spinge gli uomini a una vita mediocre. È un neoplatonismo popolare il cristianesimo, no? Che ti fa vedere delle ombre, che ti nasconde la grandezza drammatica della vita, no? O del tragico della vita, che fugge la realtà di questo mondo con le sue gioie, le sue sofferenze, le sue lotte. Con questo Dio i deboli e i poveri sarebbero sempre i vinti della storia. E mi pare che sia inevitabile riconoscere che c'è della verità in questa critica all'illusione, no, religiosa. Non è perché si desidera Dio che Dio esiste. Non è perché noi ci ribelliamo all'idea della morte, che c'è un'altra vita dopo la morte. Anche se è vero che non è neanche vero che siccome lo desidero sta roba è una cosa idiota o impossibile, appunto, no? Noi siamo degli esseri limitati, fragili, mortali, questo è evidente, mi pare, no? Ma siamo anche degli esseri vivi che rifiutano di essere imprigionati nei loro limiti e nella morte. Diversamente, perché gli uomini rincorrono le vette della montagna, attraversano i mari, scrutano le profondità dell'universo, cercano i misteri della vita. Perché le follie dell'amore, appunto, no? L'uomo di desiderio è forse semplicemente quello che si stupisce di essere nato, di essere una particella di coscienza nell'immensità dell'universo, di essere stato amato e che trova troppo stupido finire in una buca. Quindi in questo senso gli uomini senza desiderio rischiano di rinunciare alla loro umanità. Questo non dimostra Dio, ma lascia aperto un orizzonte. Eppure ascoltando le questioni che gli vengono poste, le critiche che gli vengono fatte, il credente assume il rischio di volgersi verso un volto invisibile, di ascoltare una parola umana che si fa l'eco di un altro, dell'uomo. Ma dopo tutto è così diverso il desiderio di amare, di essere amati. Nonostante tutte le difficoltà, i fallimenti dell'amore, noi continuiamo ad amare e se è necessario ricominciamo instancabilmente ad amare. Dai, fermiamoci qui, è un discorso tutto attaccato che continueremo, intanto c'è qualcosa su cui meditare.
Nelle tue mani è la mia vita, oh Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
Oh Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne.
Oh Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne.
Ti cerco come terra arida, anelo a te come a una fonte, così nel tempio ti ho cercato per contemplare la tua gloria.
Oh Dio, tu sei, cerco dall'aurora, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne.
Le labbra mie daranno lode a te, grazia infinita, così benedirò il tuo nome, a te alzerò le mie mani.
Oh Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne.
Nel mio giaciglio ti ricordo, ripenso a te nelle per te esulterò di gioia all'ombra delle tue mani.
Oh Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora, sete l'anima mia, a te anela la mia casa.